Un fine settimana piuttosto calmo sul fronte diplomatico. Si registra solo una frase dell'inviato americano Witkoff che parla di Ucraina e Russia più vicine, di una probabile telefonata tra Trump e Putin, in realtà poco fa lo stesso presidente americano ha detto che questa telefonata ci sarà e si svolgerà nella giornata di domani. Staremo a vedere. Mentre sul campo la guerra prosegue con i bombardamenti di Mosca su molte città e l'Europa, o sarebbe meglio dire una parte dell'Europa, che prova ad attrezzarsi. Gli Stati Uniti, intanto, altro fronte di guerra, pensano anche al Mar Rosso bombardando postazioni degli Houthi. In Italia si discute ancora del post manifestazione di sabato e si guarda ai Campi Flegrei, dove l'ennesima scossa mette paura. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Oggi solo belle notizie, dai su, fammi contento.
Simone Spezia.
No, caro mio, mi spiace dirti che anche questa settimana contiene un lunedì, quindi iniziamo con una brutta notizia.
Non mi pare una novità.
Lo so, però. Scoperto improvvisamente negli ultimi 5 giorni, nell'ultima settimana, che quello che un tempo si chiamava l'arco costituzionale italiano, ossia il Parlamento, no? Tutti i gruppi di partiti, o quasi tutti, si sono improvvisamente scoperti degli straordinari guardiani della tenuta dei conti pubblici. Appena si è parlato di debito deficit per creare una nuova infrastruttura di sicurezza, per spendere di più per la difesa, improvvisamente tutti: oddio, non tocchiamo i conti pubblici, per carità. Quella Lega di quota 100, tanto per dare un'idea, quel Movimento 5 Stelle del super bonus, quel PD altrettanto del super bonus che l'ha votato e rivotato a nastro, quel Fratelli d'Italia che in campagna elettorale fino a poco tempo fa ci proponeva praticamente l'azzeramento delle accise a costo di qualsiasi violazione delle norme europee. Ma pensa, siamo diventati un paese rigoroso, siamo a fianco dell'Olanda forse, eh? Direi che i paesi, no, quelli Germania, Olanda, tutti loro, gli attenti guardiani dei conti pubblici, non hanno più nulla da insegnarci, perché improvvisamente, quando si è detto guarda, forse dovremmo spendere un po' più in difesa perché gli americani sono in fase di ritirata, tutti quanti dicono oh no no no, per carità, per carità, per carità, i conti pubblici sono a rischio. E in fondo basta leggersi l'intervista di Alessandra Ghisleri oggi sulla Verità per capire perché. Chi vuole i negoziati sale nei sondaggi, Lega e 5 Stelle registrano incrementi piccoli ma costanti, un italiano su due dice è ancora contrario all'invio delle armi, il 40% ha fiducia in Trump. La guerra preoccupa, però meno di inflazione e sanità, e quindi, dato che la sentiamo un po' lontana, e va bene così. Intanto fatto sabato si è riunita quella piazza con tutte le contraddizioni che sapete e che conoscete, quella piazza per l'Europa, partita l'idea da un editoriale del giornalista di Repubblica Michele Serra, con dentro veramente la qualsiasi e accanto in altre piazze ancor di più la qualsiasi. $50,000 secondo gli organizzatori, forse $30,000, forse $40,000, solita storia, non sappiamo, o meglio, c'è un metodo, me lo ricordo abbastanza bene, per calcolare quante persone entrano in una piazza, quanto ci possono stare, quante ce ne possono stare, ammesso non siano, no, completamente schiacciate l'una sull'altra. Adesso magari andremo a recuperare qualcosa, però è poco rilevante, diciamo. C'è un gruppo di persone che si è riunito là, tra leader politici, cittadini e via dicendo. Con distanze, mi pare, notevoli. Sentite questo, questa differenza che c'è tra Maggi dei di più Europa e Pagliarulo
ed entreremo in Piazza del Popolo dell'Ampi, insieme alle associazioni ucraine e con uno striscione con su scritto Resistenza Europea. Pensiamo che in questo momento cantare Bella Ciao sia possibile solamente con la resistenza ucraina, altrimenti non capiremmo e non ci spiegheremmo il senso del 25 aprile italiano, tra l'altro nell'anno in cui ricorrono gli 80 anni.
E Pagliarulo dell'Ampi dice: ma quale resistenza? Quale resistenza?
Putin ha invaso l'Ucraina e si è assunto una gigantesca responsabilità storica violando il diritto internazionale. A dire il vero non è stato l'unico, perché in passato tanti paesi occidentali hanno violato lo stesso diritto internazionale invadendo altri paesi, ma non c'è dubbio che Putin ha questa responsabilità. Ma dopodiché che c'entra l'Unione Europea? È l'Unione Europea che ha riarmato l'Ucraina e ha messo le sanzioni alla Russia, non è che è avvenuto il contrario.
Insomma, fatevi un'idea voi, Oh, scherzi a parte, naturalmente, per rispondere anche a Enzo che polemicamente, e io so che ci sono degli elementi di polemica su questo, dice puoi comprarti tu qualche cerbottana così ci difendi tutti. Allora, qua si scontrano due idee di fondo, caro Enzo. Un'idea secondo la quale ci debba essere assoluta non belligeranza, nel senso tu non devi mettere soldi in armi in alcun modo, non devi pensare che a difenderti, non devi pensare che quello che è successo all'Ucraina possa in futuro succedere a te in qualche forma. Puoi pensare che l'Ucraina ti sia molto lontana, mentre invece è molto vicina. E dall'altra parte invece c'è chi pensa che un'architettura di difesa europea sia la miglior garanzia per preservare democrazia, welfare e la vita come li conosciamo. E la nostra libertà. Sono due visioni diverse, queste due visioni diverse si scontrano e si sono viste nella piazza in maniera, devo dire, non così elegante, forse. Buongiorno dunque, lunedì 17 marzo, sono le 6:39 minuti e 2 secondi. Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra dei 24 mattino e voi se vorrete al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, anche polemici se sono ben impostati. Quello di Enzo era spiritoso per certi versi e... Va bene, meglio argomentati però naturalmente, come sempre. Vabbè, che giornata è? È la giornata che si apre con queste parole di Donald Trump, secondo le quali, o meglio, sì, secondo le quali ha intenzione di parlare domani col suo omologo russo Vladimir Putin e discutere della fine della guerra in Ucraina. È quello che riportano i media americani a fronte di un fine settimana, come vi dicevo, abbastanza tranquillo sul fronte diplomatico. 1118 giorno di guerra, vale la pena ricordarlo. Witkoff, l'inviato americano, che dice che Russia e Ucraina sono più vicine, nel senso che sono che si vede qualche progresso reale per la fine della guerra. Mosca, che da parte sua ribadisce quello che ha detto di fatto anche con le parole di Putin, che i 30 giorni sono di tregua eventuale sono un espediente per l'Ucraina per dare respiro alle loro forze, che stanno attraversando tempi difficili perché l'esercito russo è in offensiva in tutti i settori. E sempre Mosca ribadisce: niente peacekeeper di paesi NATO, si rischierebbe la guerra, ossia delle forze di pace, le forze che stiano là a cercare di mantenere il cessate il fuoco e l'eventuale pace. La stessa Kiev ribadisce che Mosca non vuole la pace e racconta di dice, cioè, confermato, insomma, c'è una nuova ondata di attacchi che c'è stato nel corso della settimana. Per darvi la misura, nel corso di questa settimana i russi hanno lanciato 1000 droni, circa 1360 bombe aeree guidate, più di 10 missili di vario tipo. Zelensky ha fatto anche sapere che Kiev ha testato con successo un nuovo missile, si chiama Long Neptune, con una gittata di 1000 km, sarebbe in grado quindi di colpire Mosca. È una settimana delicata anche per l'Italia su questo fronte, perché è in vista un Consiglio europeo e la Presidente del Consiglio riferirà in aula alla Camera nella giornata di domani, alle Camere nella giornata di domani e dopodomani. Il Consiglio europeo sarà il 20 e il 21 marzo. In queste ore è previsto anche un vertice della Presidente del Consiglio con i suoi vice, che sono anche i segretari dei principali partiti, Salvini e Tajani, per capire un po' quale possa essere la linea, perché per il momento, dopo aver partecipato a un altro vertice, quello del fine settimana, quello convocato da Londra, appunto, la Presidente del Consiglio Meloni ha chiarito abbastanza nettamente che l'Italia per il momento, e stanti le condizioni attuali, non ha intenzione di mandare forze eventuali sul terreno, perché anche di questo si è parlato, non solo di questo, nel vertice di Londra. Un altro fronte di tensione internazionale che abbiamo lasciato un po' da parte nelle ultime settimane è la questione degli Houthi, che sono i guerriglieri sciiti, gli estremisti sciiti che si trovano nello Yemen, che avevano messo in crisi, lo abbiamo raccontato, fin dal momento nel quale è iniziata la guerra, invece l'altra guerra, quella in Medio Oriente, avevano messo in crisi il traffico delle navi sul Mar Rosso. Gli Houthi hanno annunciato di aver preso di mira una portaerei americana, hanno lanciato 18 missili contro la Harry Truman, che si trova proprio nel Mar Rosso. Tutto questo in seguito a dei raid americani proprio nello Yemen, americani che dicono di aver colpito delle postazioni degli Houthi e colpito anche dei vertici di questa organizzazione sostenuta dall'Iran, mentre secondo il ministro della salute delle autorità Houthi il bilancio è di 53 morti, 98 feriti, ci sono anche donne e bambini. È chiaramente quello di Donald Trump un messaggio all'Iran, col quale ci sono delle discussioni aperte, si sta tentando di aprire delle discussioni sul programma nucleare. Questo è il quadro generale a livello internazionale. Si diceva delle piazze diverse, cioè c'è stata quella appunto convocata o autoconvocatasi dopo l'editoriale di Michele Serra, c'è stata anche quella di Potere al Popolo, una manifestazione nella quale si sono bruciate le bandiere europee con degli slogan che non sentivo, vabbè, se ve lo faccio sentire, va.
Le bandiere che oggi si lanciano tirati la costa e sono responsabili, ci vuole stabilire oggi, sono polizia etnica del popolo, quelle bandiere noi le bruciamo nelle scuole e nelle università, perché l'Unione Europea è un'unione che negli anni ha deciso di ammazzare la politica sociale e le spese sociali alla scuola e alla sanità. Il modello europeo è quello che ha distrutto le scuole con l'alternanza.
Modello europeo ha distrutto le scuole con l'alternanza scuola-lavoro.
Il modello è da sfruttamento delle aziende, l'Unione Europea è quella che ha tagliato il fondo all'università e alla ricerca.
L'Unione Europea ha tagliato i fondi alla ricerca, l'esatto contrario naturalmente, anzi sono dei fondi europei per la ricerca che sono molto corposi, però va bene, ognuno poi naturalmente è convinto di ciò di cui vuole essere convinto. Segnalo altri due piccoli, anzi nemmeno troppo piccoli, elementi di cronaca. Il primo elemento di cronaca riguarda i Campi Flegrei, poi torneremo a parlarne alle 8.35 perché naturalmente ancora se ne sta discutendo tanto di cosa fare, di come muoversi in quell'area nella quale si è registrato un altro terremoto piuttosto forte, 3.9, una scossa intorno alle 1.32 della notte di sabato. E una preoccupazione che naturalmente cresce tra i cittadini. C'è stata anche una manifestazione a Bagnoli con il coro "Non vogliamo contare i morti".
Andiamo a contare i morti! Non vogliamo contare i morti!
E però che cosa fare? Che cosa fare? Una cittadina di Bagnoli intervistata, poi vi pescherò da dove sono presi questi audio. Sentiamo.
Noi siamo qua grazie allo Stato che ci ha messo qua e lo Stato ci deve tirare fuori da qua. Ma chi ha costruito questi palazzi? Tutti con le licenze, chi ce l'ha dati? Non ce l'ha dati lo Stato. E quindi adesso lo Stato deve intervenire e portarci via.
Così dice questa cittadina di Bagnoli. E poi per rimanere nell'area altre due segnalazioni di cronaca. L'agguato in centro a Napoli, un altro ragazzo di 20 anni, si chiama Emanuele Durante, che è stato ucciso nel pomeriggio del 15 marzo, imparentato alla lontana con Annalisa Durante, la 14enne vittima innocente nel 2004 di un conflitto a fuoco tra camorristi a Forcella. Una questione che naturalmente resta aperta. Diversi tipi e tipi di violenza diversi si sono registrati invece nei giorni scorsi non solo a Milano ma a San Benedetto del Tronto, dove in una rissa a colpi di macete è stato ucciso un ragazzo di 23 anni, dove c'è stata una violenta aggressione in strada nella notte nella zona della stazione centrale. Un ragazzo di 22 anni originario della Costa d'Avorio è grave, ricoverato in terapia intensiva, e poi una maxi rissa sempre a Milano in via Padova. Il traffico.
24 mattino.
Buongiorno Simone, ma quelli che sono andati in piazza a Roma sabato, chi sono per dare delle patenti di più o meno europeiste? Ma chi sono questi qua?
Vabbè, ma mi scusi, uno fa anche una manifestazione. Quella manifestazione mi sembra che sia nata, non è giustificatorio, perché mi è sembrata molto confusa anche a me, però era una manifestazione nata sull'onda di una sorta di emozione. Serra ha scritto questo articolo dicendo sarebbe bello ritrovarsi in piazza per dirci quanto ci piace l'Unione Europea, e un po' di gente si è ritrovata in piazza. Adesso non ne farei un caso, no? Un caso così, prego. Via.
Io non credo, sai, che il presidente Trump vada inquadrato in una sorta di personaggio che va d'amore e d'accordo con Putin e con altri autocrati e quindi se la intendono per una possibile pace. Io credo che vada inquadrato nella logica di un presidente degli Stati Uniti d'America, tipo lui può sospendere gli aiuti all'Ucraina per forzare una pace in questo momento, però ha fatto capire, secondo me, tra le righe a Putin che la guerra può anche proseguire.
Ma guardi, questo è mi sembra un eccellente spunto per dire però anche questo, caro ascoltatore, che al momento noi la logica degli americani non riusciamo a capirla. E purtroppo, cioè, siamo di fronte a uno scenario nuovo ed è anche per questo che l'Europa sta cercando di affrettarsi, perché non è chiaro se tutto questo è una strategia, qualcosa dettato dal momento. Trump come si sta muovendo, se veramente l'obiettivo è staccare la Russia dalla Cina oppure c'è qualche altro tipo di obiettivo. Non, il problema è che non lo sappiamo, cioè non si riesce evidentemente al momento, e questo forse è il panico tra, mi viene da dire, tra i diplomatici europei, non si capisce se questi hanno una strategia oppure no e quale sia questa strategia. Quando questo avviene tra alleati è facile che si scateni la diffidenza e ci siano dei malintesi. E poi ci si muove per conto proprio, che è esattamente quello che sta pensando a fare Bruxelles. Lo dico dal punto di vista dell'analisi, non è un commento, una valutazione su Trump. Questo è. Va bene, allora oggi il Sole 24 Ore fa un approfondimento molto interessante, siamo a pagina 5, i pezzi sono firmati da Bianca Lucia Mazzei e Serena Uccello sul tema delle droghe sintetiche. È una questione che abbiamo affrontato anche o la settimana scorsa o due settimane fa, non mi ricordo, mi si confondono le giornate, ed è esattamente la sempre maggiore diffusione che hanno determinate sostanze tra tutti, in particolare tra i giovani, ma non solo. Buongiorno a Serena Uccello del Sole 24 Ore, ciao Serena, eccoci.
Buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Allora, l'allarme è puntato, meglio, il riflettore è puntato sulle droghe sintetiche, che sono tantissime, sono sempre di più.
Sì, l'allarme è puntato su queste nuove sostanze per due ragioni. La prima perché, come dicevi tu, sono sempre di più, sono sempre più varie, e la seconda che i canali, diciamo, di diffusione di queste droghe sono sempre più complessi. Diciamo, l'elemento nasce dal fatto che i numeri dell'ultima relazione al Parlamento sulla diffusione delle sostanze ci indicano come l'11% circa della popolazione studentesca, 260.000 studenti, ha consumato almeno una volta nell'anno queste sostanze. Questo numero ci è sembrato insomma abbastanza indicativo di una, se non proprio di un'emergenza, comunque di un elemento di attenzione, e da lì abbiamo provato a capire che cosa sono esattamente e che tipo di pericolo rappresentano. Ora, se tu mi dicessi che cosa sono esattamente, io ad oggi non saprei esattamente spiegartelo, perché sono sostanze la cui formulazione chimica, diciamo, muta di volta in volta, e questo è proprio l'elemento della loro pericolosità, perché tutte le volte che vengono intercettate e vengono considerate pericolose, perché appunto per i loro effetti sul corpo, sulla mente e sul loro elevato livello di tossicità, tutte le volte che quindi vengono inserite nelle tabelle diciamo di sostanze pericolose, e per questo quindi sottoposte a controllo, poi la loro formula chimica in qualche modo cambia, e quindi è come una continua rincorsa a classificarle, intercettarle, classificarle, e poi in qualche modo questa loro pericolosità viene camuffata e chi si occupa,
cioè, gli cambi formulazione, in sostanza l'offerente, mi viene da dire, che è il trafficante, chi la esatto. produce, eccetera eccetera, gli cambia nome, gli cambia formula chimica, e quindi non rientra tra le sostanze che poi vengono intercettate dalle forze dell'ordine.
Esattamente, è proprio questo. Allora, questo è un elemento di grande, come dire, difficoltà per chi deve in qualche modo identificarle e quindi poi provvedere a sequestro laddove si può provvedere a sequestro, perché l'altro elemento di rischio è che nel caso di queste sostanze dobbiamo proprio dimenticare tutto quello che è il nostro immaginario, diciamo, rispetto alla diffusione delle sostanze e cambiare completamente scenario. Non c'è più, diciamo, lo spacciatore tipo, ma lo spacciatore è un'entità occulta nel web, peggio ancora alcune volte nel dark web, è difficilmente appunto intercettabile, che diffonde la sua merce attraverso i canali digitali, e queste sostanze spesso arrivano direttamente a casa, cioè, quindi, e in alcuni casi il pagamento di queste sostanze passa attraverso le criptovalute. Capisci che siamo in uno scenario completamente diverso a quello che abbiamo finora conosciuto.
Decisamente. Allora, l'allarme c'è, naturalmente. Qua trovate sulla pagina del Sole 24 Ore anche un'intervista al sottosegretario Mantovano, che ha alla presidenza del Consiglio, che ha la delega esattamente alle politiche antidroghe. Intanto io ti ringrazio, Serena Uccello. Trovate tutto sul Sole 24 Ore di oggi, anche con qualche indicazione se siete interessati ovviamente al tema. C'è il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.